tutti, benvenuti all'ascolto di Radio Missione Francescana da Chiara Ambrosioni. Siamo insieme per un nuovo appuntamento di Varesee, che oggi dedicheremo a un artista che ha lasciato una grande eredità alla nostra città, Renato Guttuso. Parleremo di lui e della mostra celebrativa che finalmente, dopo tanti anni di lavoro e di impegno, è stata allestita all'interno di Villa Mirabello. Una mostra di cui è curatrice Serena Contini, che siamo felici di avere in studio con noi. Buongiorno Serena, grazie.
Buongiorno e grazie a voi di avermi invitato.
Serena, Renato Guttuso a Varese, che resterà aperta fino al prossimo gennaio, è la realizzazione di un sogno, un progetto culturale e la testimonianza di un'amicizia proseguita nel tempo tra il maestro e Francesco Pellin.
Sì, infatti noi esponiamo i quadri, che sono esattamente 21 della collezione di Francesco Pellin, più 4 che sono in prestito. Sono quindi 25 opere, 25 grandi opere, che permettono di non solo di conoscere ovviamente Renato Guttuso e la sua opera, ma bensì anche di ricostruire l'amore di questo collezionista, Francesco Pellin, che fu un collezionista dedicato esclusivamente all'opera di Renato Guttuso. Allora è una storia, come dire, casuale il loro inizio, perché si incontrarono presso l'isola d'Ischia in un albergo, risiedevano nello stesso albergo e praticamente si incontrano a bordo piscina. Da lì inizia la loro frequentazione, quindi Renato Guttuso, siamo nel giugno del 1974, e Renato Guttuso invita questa nuova conoscenza, Francesco Pellin, a Velate per visionare tra l'altro un'opera celeberrima che era la Vucceria. In quel mese stava proprio facendo tutta una serie di studi dedicati alla Vucceria, che sappiamo essere un'opera molto, come dire, molto emblematica dell'opera, certo, di Guttuso, certo, famosissima, sì. Che adesso appunto è in visione presso l'Università di Palermo, ma che è un'opera che, come ci raccontano le testimonianze, e anche per esempio lo stesso Nino Marcobi, di cui appunto ho avuto la possibilità di leggere in maniera appunto assolutamente inedita queste fonti, e Nino Marcobi era, lo ricordo, il segretario amico tuttofare di Renato Guttuso quando era a Velate. E appunto, tornando alla Vucceria, è stata un'opera molto complessa, perché è, diciamo, l'atto d'amore più assoluto forse di Guttuso per la sua terra, per la sua Sicilia, ma in realtà è un'opera che venne fatta a Velate, come ben si sa.
Raccontiamo cosa rappresenta la Vucceria, perché molti hanno in mente, ma anche è bello dire questa scena del mercato di Palermo, che è quasi un souk, no? Perché prende il nome anche da questo
arabo,
ecco, quindi questo, certo, pieno di colori, di cibi, di carne, e questo rappresenta Guttuso e proprio riesce a trasmettere questa intensità, questa forza, questo colore.
Sì, è l'esaltazione di questo, dicevo appunto, un atto d'amore, no? Quindi è l'esaltazione di questo mercato palermitano storico, appunto davvero si perde nei secoli la sua origine, e Guttuso vuole appunto fare questa, come dire, dedicare questa scena, che appunto lui racconta appunto di essere passato anche quando era al liceo attraverso il mercato della Vucceria, quindi in realtà di essere stato colpito da questi profumi, da questi odori, da queste grida, da questi colori. E questa, la cosa veramente particolare, è che tutto ciò, questa esaltazione proprio anche del cibo e dei colori, viene fatta a Velate, ma viene fatta in una maniera assai curiosa, perché ovviamente Guttuso voleva che tutto fosse preso dal reale, no? E ovviamente così si organizzarono per far partire da Palermo degli aerei con il pesce spada, con frutta e verdura, eccetera, sì, eccetera. Quindi c'era questo andare e viene con appunto i vari, non so, dai formaggi che furono acquistati qua, piuttosto appunto dai pesci, piuttosto
il bue che è stato acquistato qua, cioè
la mezzena di bue praticamente venne portata, sì, dal macellaio di Velate. E quindi ci sono una serie di aneddoti, c'è Domenico Porzio che racconta, descrive molto bene tutta questa scena, questa sorta di mercato che si era formato
nello studio.
E io posso solo immaginare, no, Francesco Pellin, quando arriva in questo momento clou, se vogliamo, dell'opera di Guttuso, e rimane assolutamente affascinato. Francesco Pellin rimane affascinato dall'opera di Renato Guttuso, ma soprattutto dall'uomo.
Certo.
Così si spiega questa grande amicizia fra i due, che è provata anche da una serie di lettere, e soprattutto da una che ho voluto mettere non a caso in maniera preminente. Infatti la mostra si apre proprio con questa lettera, una lettera inedita, quindi la fortuna di trovare un nuovo,
certo,
scritto di Guttuso. È una lettera datata a praticamente intorno al 1981, non è datata, e è una lettera che io vi leggerei,
sì,
perché mi sembra davvero, come dire,
perché ci guida in questa,
sì, assolutamente, fa capire
mostra,
questo,
sì,
rapporto profondo, sì, senza cui poi non si riesce a capire la collezione, sì, di Francesco Bellini e poi la fondazione che ne consegue. Caro Francesco, è stata per me una grande emozione vedere nella tua casa di Busto il gruppo dei miei dipinti. Ai tempi della mia giovinezza, le persone che in Italia raccoglievano opere di artisti contemporanei si contavano sulle dita di una mano. Ricordo i nomi di Della Ragione, Iesi, Juncker, Mattioli, Valdameri, a Milano, a Roma Mezzacane, Natale, a Palermo Guglielmo Pasqualino. Quando un giovane artista entrava in una di queste collezioni, poteva ritenere di aver fatto un passo avanti nella sua strada piena di spine. Si vendevano 3 o 4 quadri all'anno e si viveva facendo quel che capitava. Io scrivevo qualche articoletto sul giornale di Zavattini, una vetrina alla Rinascente o la pulitura di un quadro del 600. Birolli faceva il correttore di bozze, Sassula maschera nel cinematografo di suo zio. Poi si sviluppò quello che si chiama il mercato e cominciammo a vendere, ma, paradossalmente, più compratori di pitture nascevano, meno si incontravano nuovi collezionisti. Il dipinto, la scultura, non era più oggetto di una scelta d'amore, ma solamente oggetto, merce. Naturalmente ciò che dico ha valore in generale, perché ci sono state e ci sono alcune nobili eccezioni. Cito per tutti il dottor Enrico Brambilla Pisoni, proprio della tua città e antesignano del collezionismo bustocco. Oggi, guardando la tua collezione, rivive in me la sensazione antica e alla quale ero disavvezzo, di un'intensa, quasi una collaborazione tra il pittore e il collezionista. Ricordo la sorpresa che mi facesti trovare la prima sera che venni a casa tua, quando mi facesti trovare alle pareti 3 miei dipinti che avevi acquistato a mia insaputa. Oggi, da allora, la tua raccolta si è molto accresciuta, con altri miei dipinti scelti in modo non casuale, tra i più recenti, ma anche del mio passato. In tal modo, nella tua collezione è esemplato un arco del mio lavoro. Quanto io ti sia grato di questa tua accurata ricerca e attenzione sul mio lavoro, è inutile dire. Quanto sarebbe augurabile che il rapporto tra collezionista e artista tornasse ad essere un rapporto di scelta, di rischio culturale e di amore. Tuo Renato.
Veramente bella e ricca di tantissime tematiche che ci fanno guardare nell'animo di questo artista che ha una profondità notevole e ci fanno capire una sorta di situazione sociale di come funzionava l'arte sul mercato.
Certo, e davvero è una lettera bellissima in cui nessuno, insomma, può più mettere in dubbio, e qualcuno c'è stato in tempo passato, questo rapporto di amicizia profondo tra Renato, sì, Guttuso e Francesco Pellin. Francesco Pellin non era un compratore, era un collezionista, e torno a dire un collezionista innamorato, mi si passi questo termine,
sì,
del suo pittore, della sua
opera,
ecco,
sì,
e torno a dire assolutamente dedicato al collezionismo del solo Guttuso.
Come lo stesso Guttuso racconta in questa lettera, un tipo di,
certo,
collezionismo un po' dimenticato, guardando, certo, più all'aspetto commerciale dell'arte.
E io trovo che queste parole finali di Guttuso, cioè quando dice un rapporto, il rapporto tra collezionista e artista deve essere un rapporto di scelta, di rischio culturale, di amore, c'è tutto,
sì,
no?
Sì.
In questa, anche solo nel finale di questa lettera. E del resto, dicevo appunto che Francesco Pellin viene invitato nel 1974 a Velate, in questo studio, e da allora Francesco Pellin rimase accanto a Renato Guttuso fino alla sua morte, andando quasi giornalmente a trovarlo e appunto imparando da lui tutto quello che l'artista poteva trasmettergli. Ricordo che ovviamente Renato Guttuso non era solo un pittore, ma è stato un grande scrittore, è stato un notista, è stato un grandissimo intellettuale con dei rapporti incredibili. Quindi è chiaro che Pellin rimane affascinato dall'uomo e ne prende tutto quello che poteva. E anche la storia dell'inizio della collezione è molto curiosa, e se vuoi te la racconto.
È bellissimo sentire il tuo entusiasmo, anche devo dire, è proprio bello,
sì,
coinvolgente.
Sì, devo dire che io amo molto, molto Guttuso da tanti tanti anni. E dunque la faccenda è un po' così, che Pellin vede queste opere, siamo sempre nel 74, che devono partire per una mostra che si doveva tenere a Ginevra, e prega il maestro di poterne acquistare almeno una, ma Guttuso dice no, non è possibile, perché devono andare in mostra, e la mostra ovviamente era già stata definita, c'era un catalogo, era una mostra monografica su Guttuso, appunto. E quindi Pellin cosa fa? Si reca, lui è nel frattempo come dire, un industriale dedicato appunto al salmone, no? Alla produzione e alla vendita del salmone, quindi si deve recare in Norvegia per questioni lavorative, tornando si ferma a Ginevra, entra a Ginevra in questa galleria e praticamente acquista tre quadri che, e così spieghiamo anche la lettera a cui, sì, appunto che ho letto prima, c'è un accenno, anzi c'è un paio di accenni, perché praticamente verso ottobre, siamo sempre nel 74, Francesco Pellin invita a cena Guttuso e la moglie Mimise, e a casa sua, dove appunto c'era la moglie Adriana, e c'è tra l'altro in catalogo una foto dei quattro che proprio viene scattata dalla domestica di casa in questa serata, e quindi Guttuso vede, senza nulla sapere, queste sue tre opere.
Qua
appunto riferimento, così spieghiamo, sì, anche, esatto, il riferimento, sì, della lettera. E lì inizia la collezione. È una collezione che fa sì che negli anni fa diventare Francesco Pellin il più grande collezionista privato di Guttuso. Quindi, tra l'altro, coprendo un periodo che va dal 31 a alla fine della sua produzione nell'86. Quindi anche, insomma, anche dal punto di vista cronologico, certo, ci permette di visionare
tante sfaccettature.
Esattamente.
È molto bello perché con questa introduzione, con la vucceria, ci ha portato, abbiamo visto un po' il cammino di Guttuso, che è nata a Bagheria all'inizio, certo, del 1911, poi ha compiuto questo percorso, l'ha portato nella varie città d'Italia, approdando proprio qua a Varese a Velate, un posto di cui si innamorò, ci raccontavi.
Sì, davvero, anche questo è una scelta d'amore, sì. Perché a volte, come dire, si fanno delle scelte anche, come dire, sono casuali, no? Non programmate. Mimise Dotti, che è stata la moglie di Renato Guttuso, era milanese, all'epoca in cui conobbe Guttuso nel 37, viveva a Roma, dove appunto aveva avuto un precedente matrimonio con Antonio Bezziscali, ma comunque il nonno di Mimise, cioè Cesare Dotti, aveva costruito questa casa di vacanza, di villeggiatura a Velate, come si usava a fare, noi sappiamo molto bene,
certo,
nel nostro territorio, il costellato di,
sì,
ville,
meraviglioso,
ecco,
proprio,
esattamente, e una di queste appunto a Velate, nel ridente borgo, potremmo dire, sì, viene costruito dal nonno. Infatti ricordo che Mimise è sepolta a Velate, nella tomba di famiglia. Quindi se Renato Guttuso è sepolto a Bagheria, nella tomba fatta per lui dall'amico Manzù, Mimise si trova invece nella tomba di famiglia, che si trova nel cimitero di Velate, sì, dove è sepolto questo nonno Cesare Dotti, che era un costruttore edile, fece costruire questa casa in realtà su una costruzione precedente, quindi viene riadattata e diviene la casa di vacanza. Per una vicenda appunto di successione testamentaria, in cui insomma non vi sto a dire per non annoiarvi, insomma praticamente dalla zia Mimise eredita parte di questa casa, e quindi va con il marito, ormai, perché loro si sposano nel 50 a Roma in Campidoglio, e quindi vanno a visionare questa casa con l'idea di venderla, perché volevano acquistare una casa al mare, sì, questo era l'intento. Ma quando Renato Guttuso, che non era certamente mai stato dalle nostre parti, arriva, cambia idea, perché rimane affascinata dal luogo, dalla bellezza del paesaggio e soprattutto dalla luce.
Sì.
E quindi decidono di eleggere questa casa così lontana da Roma al luogo di buon ritiro, di luogo insomma di villeggiatura, ma anche di produzione.
Sì.
Infatti qui a Velate Renato Guttuso poté fare tutto tutta una serie di opere, tra le opere anche le più grandi, perché nel tempo prima aveva uno studio nella casa, successivamente fa costruire appunto questo studio grande che gli permette di ricoverare grandi telieri, e quindi appunto cosa che non è facile. E proprio alterna, quindi Renato Guttuso, questi periodi di, come dire, vivacità di incontri, vivacità culturale a Roma, a Palazzo del Grillo, che fu appunto la sua ultima abitazione, dove anche morì, con invece la tranquillità, l'assoluto silenzio dove continuava a mantenere dei rapporti,
anche perché
ovviamente
qui aveva dei rapporti con anche tutto il gruppo intellettuale della nostra città.
Assolutamente sì, però era tutto, come dire, molto tranquillo. E poi Renato Guttuso stava per lo più a Velate, quindi chiuso nella sua villa, e ricordo che appunto passava tutta la sua giornata a dipingere, a produrre, ma poi verso il tardo pomeriggio si fermava perché c'era la partita di scopone, che era assolutamente
era un rito,
quindi tutti i giorni c'era la partita di scopone, a cui appunto Nino Marcobi partecipava, e ci sono anche le sue testimonianze in tal merito. Ecco, quindi questo luogo di Velato che diventa il luogo dell'anima, il luogo del cuore. Infatti Renato Guttuso dice anche che alla fine, lui insomma lo dichiara e dice: alla fine di tutte le case, quella che mi fu più cara fu quella di Velate.
Bellissimo pensiero, che veramente ci fa capire quanto amasse realizzare le sue opere qua vicino a noi, in quest'area, e si vede poi nei suoi colori. Facciamo la nostra prima breve pausa musicale prima di continuare a raccontare di Renato Guttuso.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Siamo in studio con Serena Contini, che ha curato la mostra Renato Guttuso a Varese, che è Villa Mirabello, e con lei stiamo raccontando di questa presenza velata dell'artista, di questo suo amore per la nostra terra, i suoi colori, la sua luce, e l'incontro con Pellin, che raccolse tantissime sue opere, 25 opere che sono esposte poi a Villa Mirabello. Questa mostra, Serena, come è curata? Qual è il percorso che deve fare un visitatore entrando nella mostra? Cosa può capire vedendo le cose esposte, che non sono solo quadri?
Dunque, io ho cercato di accompagnare il visitatore attraverso appunto la storia di questa amicizia di cui dicevo prima. Infatti la prima sala è dedicata proprio ai protagonisti, così l'ho definita, in cui campeggia quel magnifico autoritratto di Renato Guttuso, triplice autoritratto a dire il vero, che è l'Atelier, che è un'opera spettacolare che il visitatore vede proprio arrivando, quindi c'è proprio avuto un impatto, sì. Devo dire, scenografico, in cui assolutamente si vede accolto il visitatore, si vede accolto dallo stesso Guttuso. Quindi in questa prima sala ci sono i ritratti, appunto dicevo l'Atelier, il ritratto ovviamente di Francesco Pellin, il ritratto di Adriana Pellin, la moglie di Francesco, grazie alla quale si è potuto poi giungere al comodato con il comune di Varese, che magari dopo spieghiamo, certo, un po' meglio. E poi ci sono, c'è una natura morta spettacolare, cioè i barattoli, quindi sono gli strumenti dell'artista in realtà, no? Quindi quello che Guttuso utilizzava per realizzare i suoi capolavori. E poi c'è un quadretto molto minuto, una china, che è, l'ho scelto in maniera, come dire, documentaristica, perché è il ritratto di il tratteggio del castello di Ischia, e Guttuso lo regalò al figlio Beniamino, il figlio primogenito dei due Pellin, che nacque nel febbraio del 1975. Quindi c'è questo piccolo regalo che di Ischia, non a caso, perché loro si erano conosciuti.
Esattamente. Ed è bello il collegamento, perché anche Beniamino ha voluto intensamente questa mostra, no? Perché è un sogno del padre,
assolutamente, sì,
che si è fatto realtà.
Sì, devo dire che insomma è un sogno di Francesco Pellin, iniziato nel 2000, quando venne istituita la fondazione, a cui appunto Francesco Pellin dedicò i 21 quadri che sono in mostra, e quindi un sogno, come dire, che si è potuto realizzare solo adesso. È stato un sogno, come dire, molto complesso e articolato, che non ha potuto realizzarsi purtroppo Francesco Pellin in vita, ma che la sua famiglia ha visto realizzare con grande, devo dire, grande gioia, e mi sono stati, come dire, sono stati assolutamente collaborativi nella realizzazione di tutto ciò.
Bellissimo, bellissimo. E questa mostra ha un lungo tempo di esposizione, quindi faremo tutti in tempo a vederla, cioè non c'è, bisogna approfittare di questa occasione.
Sì, beh, insomma, credo che Varese aspettasse da tanto tempo una mostra su Guttuso. È sì. dall'84 che i dipinti non vengono più mostrati in città, e poi devo dire che la mostra dell'84 era completamente diversa, perché l'unica opera in comune è Spes contra Spem. Per il resto i curatori dell'84, che erano Giovanni Testori e Silvano Colombo, quindi due importanti storici dell'arte, però fecero la scelta di un, come dire, Guttuso più intimista, cioè sì. erano i paesaggi di Velate, quindi la produzione è legata al territorio.
È bello questo fatto che l'artista possa essere letto in tanti modi diversi,
certo,
perché
assolutamente.
C'è l'artista intimista, c'è l'artista che fa anche Dante, c'è l'artista che parla della sua autobiografia, e c'è l'artista storico legato ai fatti, anche ai fatti tristi della storia del mondo, della nostra territorio,
certo.
Quindi ci sono tante sfaccettature,
perché la mostra dell'84 voleva sottolineare proprio questo rapporto col paesaggio,
sì.
Quindi era tutta un'altra mostra. Poi nel 2007, in occasione dei 20 anni della morte dell'artista, io avevo curato una mostra sempre per il comune di Varese, però mi ero occupata anche questo di un Guttuso diverso, cioè
sì.
del Guttuso incisore, disegnatore, illustratore
sì.
di volumi, per esempio il Dante,
ecco,
cui
appunto,
accennavi,
sì.
no? L'addio alle armi, eccetera eccetera, Conversazione in Sicilia di Vittorini, insomma c'è le poesie di Neruda, quindi questi
sono
libri
tanti,
d'artista
sì.
che sono
sì.
la nascita, come sempre, no, di un rapporto di affetto e di collaborazione tra un artista e uno scrittore o un poeta, quindi è il connubio. Infatti io adoro il libro d'artista, perché proprio è la summa,
sì,
assolutamente,
della voler dire a modo proprio una cosa grande, no?
Sì, beh, sì, beh. Ma proprio di questa relazione profonda, sì. fra questi due modi diversi di intendere
sì.
l'arte, ecco. Ma a parte questa appunto mostra sempre curata dalla sottoscritta, era davvero dall'84 che non si vedevano più i quadri di Guttuso a Varese. Poi devo dire, torno a ripetere, quadri completamente diversi, a parte spesso. Ecco, infatti nella seconda sala della mostra si possono vedere quattro quadri molto intensi, che sono quadri della produzione 1985-86, quindi l'ultimo Guttuso, due Ginecei, una è la camera sull'Adriatico, l'altro Chiara di Luna, e poi una quinta figura che è la figura in piedi. È una stanza dedicata all'universo femminile, c'è cioè un'esaltazione della figura della donna intesa nella sua massima femminilità. E anche qua, per capire Guttuso, io ho voluto che fosse lo stesso Guttuso a parlare di se stesso e della sua arte, della sua produzione, del suo modo di intendere anche la vita. E quindi davvero i quadri sono accompagnati, io mi spero nella maniera più, come dire, puntuale possibile, almeno ho tentato di fare questo, con delle frasi di Guttuso che sono state scelte da me in maniera accurata per essere affiancate, in modo che si possa leggere Guttuso, per esempio, nel verso femminile, molto chiaro questa sua passione assoluta per la donna e per la donna con le forme. Ecco, e poi si va in un'altra stanza, che è quella che ho chiamato L'amore in vendita, e i titoli sono esemplificativi: uno si intitola Le tre prostitute e l'altro quel quadro spettacolare che Van Gogh porta l'orecchio tagliato al bordello di Arles, che è un omaggio assoluto di Guttuso a Van Gogh. Guttuso fece tantissimi omaggi ai pittori del passato, mi viene in mente Raffaello, Caravaggio, insomma, eccetera eccetera, e questo è un omaggio assoluto, e è anche l'occasione per Guttuso per ritrarre di nuovo il mondo femminile in questi bordelli, quindi c'è anche tutti i riferimenti, per esempio con Toulouse-Lautrec, per dire, no? E quindi anche appunto questo studio di queste pose assolutamente molto, come dire, accurate e per niente naturali di questo mondo femminile dei bordelli francesi di fine 800, insomma.
Quindi anche questo quadro così importante fa parte della collezione Pellini.
Assolutamente sì, mm-hmm. Assolutamente sì, è del 1978, è un quadro importante anche delle dimensioni, è un quadro molto bello che non a caso abbiamo scelto come copertina,
certo,
del catalogo.
Ed è sempre bello come Guttuso metta nei suoi quadri i ritratti dei personaggi della storia, perché l'ha fatto sia a livello politico che a livello come questo, che artisti come Van Gogh, che
c'è
nel 1903.
Certo, certo. E poi c'è un'altra stanza in cui ci sono degli approfondimenti, dei focus. Uno lo trovo molto importante, è che è una vetrina in realtà con dei testi dedicato proprio al catalogo ragionato, il catalogo ragionato completo dei dipinti di Renato Guttuso, che è un'opera incredibile in quattro volumi, realizzato dal 1983 al 1989. Un'opera importantissima per la conoscenza di un artista, come ben si può capire, caso raro perché fatto con un pittore in vita, sì. Un'opera a cura di Enrico Crispolti, forse più grande critico che si è occupato di Renato Guttuso, e che praticamente venne, le cui spese, insomma, ingenti di questa opera culturale importante, vennero appunto sostenute le spese da Francesco Pellini. Quindi Francesco Pellini, che non è solo collezionista ma anche mecenate.
Questo è importantissimo. Ed è bello che in questa mostra ci siano non solo opere, ma anche queste testimonianze di vita legate all'opera che ha realizzato Guttuso. Questo è un plus di questa mostra.
Grazie. Sì, è sempre il mio intento quando appunto curo le mostre, di cercare appunto di fare degli approfondimenti. Io credo nel valore assoluto del documento, e anche in questa occasione si è potuto esporre delle lettere tra Guttuso e Pellin, che davvero esemplificano il loro rapporto.
Sì, con le parole si capisce magari qualcosa di più, no? O meglio.
Sì, in questo caso in modo particolare, insomma, ci tenevo di far capire ancora di più il loro particolare rapporto e il fatto appunto che Francesco Pellini fu anche mecenate, come dicevo. E poi nella stessa stanza ci sono due focus, uno dedicato al mondo del calcio e uno dedicato alla denuncia sociale. Nel primo caso trattasi della produzione di Renato Guttuso, di alcuni quadri dedicati al pugilato, sport che lui amava soprattutto, il calcio e la danza ginnica, di una mostra, L'elogio allo sport, appunto, realizzata per il CONI, mostra che andò poi a Los Angeles in occasione delle Olimpiadi. E poi un'opera molto particolare, che ha una data come dire emblematica, il 2 agosto 1980, come noi possiamo ricordare che è la data della strage di Bologna. Quindi Renato Guttuso caso con Francesco Pellini, si trovavano al Palazzo del Grillo. Saputa la notizia, il maestro di getto fece questa opera di denuncia sociale, appunto, di dolore, di tragedia, assolutamente tragica, e quindi anche questo, appunto, ci permette di vedere un altro aspetto della sua produzione artistica particolare. E poi la mostra si sviluppa in un percorso articolato che è dedicato agli studi, sono 10, agli studi di Spes contra Spem. Ecco. Il cammino è proprio volutamente lento, in modo che il visitatore possa soffermarsi su ogni singolo disegno, che è sempre accompagnato da frasi di Renato Guttuso che sono molto attinenti, quindi giungere alla visione di Spes contra Spem in maniera, come dire, cui si è già
quasi preparati,
esattamente, perché Spes contra Spem è un'opera molto difficile, molto complessa, come è in realtà molto complessa l'opera di Guttuso, perché è un pittore realista ma in realtà pieno di, come dire, significati nascosti. E questa opera, torno a dire, che è difficile, di difficile comprensione, che è il suo testamento spirituale, altra opera fatta a Velate nel 1982
e che ha girato il mondo,
che ha girato il mondo, è stata anche per esempio già nello stesso 82 a New York, per esempio, è stato nello stesso anno anche la prima volta esposta a Castel Sant'Angelo a Roma, poi alla Galleria Bergamina a Milano, insomma un'opera davvero incredibile. E quindi c'è questo percorso in modo di, come dire, valorizzare ogni singolo studio e poi appunto di capire ogni singolo passaggio.
Bella questa idea di dare questi mattoncini per arrivare alla fine, alla costruzione,
sì,
in qualche modo. Bello, così un visitatore può capire. Però voglio capire di più di Spes contra Spem, però ora facciamo una piccola pausa musicale. Prendiamo questo incontro al centro del tutto, è questo Renato Guttuso a Varese. Serena Cotini ci sta raccontando una mostra particolare, in particolare l'ultimo passaggio. Si cammina, si trovano i mattoncini che costruiscono la visione del quadro, che è Spes contra Spem. Raccontaci un po' di questo quadro.
Questo è un assoluto capolavoro di Renato Guttuso, dicevo già prima, 1982, è un quadro anche dalle dimensioni molto importanti, perché sono 3 metri per 3,50 m, quindi un'opera molto importante che per dimensioni. Dicevo, un quadro complesso. In realtà questo quadro si doveva chiamare Le tre età della vita, e già questo forse ci aiuta a comprendere di più, a capire. In realtà si chiamò spesso Contraspem per scelta di Antonello Trobandori, che suggerì questo titolo al pittore, e sta a significare appunto la speranza oltre la speranza, cioè quando non c'è più speranza c'è ancora la speranza, quindi è un titolo già complesso di per sé. È un quadro che è il quadro della memoria, quindi è il quadro che si può leggere per esempio partendo da sinistra guardando il quadro, dove c'è il regno dei morti, ci sono le figure degli amici passati, c'è Elio Vittorini che fu un carissimo amico di Renato Guttuso, che con lui appunto condivideva la nascita nella terra siciliana, poi c'è Rocco Catalano, l'amico, il tuttofare siciliano anche egli, e poi ci sono dei chiari riferimenti alla morte, c'è un teschio, ma accanto c'è l'uovo, simbolo, come sappiamo molto bene, della risurrezione, della vita. Ci sono gli strumenti del suo lavoro, i barattoli, i pennelli, ma c'è un omaggio assoluto al suo forse pittore preferito e amico carissimo, che è Pablo Picasso, quindi è anche questo riferimento sempre al mondo dei morti, in cui non c'è il ritratto di Picasso ma bensì una sua opera. Quindi tra l'altro ricordo appunto che quando Picasso morì nel 1973 Renato Guttuso gli dedicò una serie di quadri. E poi c'è Nino Marcobi, che ho già nominato varie volte, che Nino Marcobi è questo uomo in piedi, pensoso, con la mano al viso, che fu appunto suo amico segretario a Velate, che morì poi alla fine di quell'anno. E poi c'è un quadro, un monocromo rosso, che Giovanni Testore interpreta come I tramonti di Velate, quindi di nuovo un richiamo a praticamente ai luoghi tanto amati da, sì, ma che potrebbe anche essere semplicemente un monocromo e quindi un riferimento per esempio a Rosco, sì. Oppure, e poi ci sono le due figure di Renato Guttuso e di Mimise con sempre questi capelli raccolti, e portò Mimise la stessa pettinatura per tutta la vita,
sì,
con questo abito rosa, e questa è una parte più cupa, ed è questa parte sottolineata anche dalla presenza di del buio, della notte, c'è la luna sulla sinistra e c'è il buio che avvolge i mostri di Villa Pelagonia. Ecco, questo forse va un po' spiegato. Questa è una villa di Bagheria. Io sono stata a Bagheria proprio per vedere questa mostra, a volte ripresa da Guttuso, di cui, sì, Guttuso parla e racconta varie volte, perché era la villa su cui lui si arrampicava da bambino. Per chi c'è stato capisce bene di cosa parlo, perché è la villa famosa perché lungo i muri di cinta nel Settecento il proprietario la fece ricoprire di mostri, di nani suonanti, di figure, come dire, strane, particolari, e è davvero molto affascinante il viaggio in questa villa settecentesca, che voleva ovviamente stupire il visitatore.
E lui era nato proprio a Bagheria, quindi averla di fianco a casa fa parte del suo, tutta la sua conoscenza, il suo bagaglio, no, di cultura.
Assolutamente,
di
sì. E in questo caso cioè sono i mostri, quindi i mostri dell'infanzia, ma anche i mostri del momento in cui esegue il dipinto, ma è anche ovviamente un facile riferimento alla sua fanciullezza, ovviamente, sì, alla terra, sì, natia. E dicevo, questi mostri sono appunto avvolti da una parte sulla sinistra dal buio e dalla notte, e poi mano a mano che ci si sposta c'è appunto la luce, diventa sempre più azzurra, perché nella seconda parte del quadro, cioè la parte dal centro verso la destra, diviene completamente veramente riceve una luce, esattamente, entra la luce, è un quadro diverso. Tra l'altro anche il pavimento, se notiamo, è assolutamente sfalsato. Ci sono queste mattonelle rosse che vanno verso l'esterno, che hanno una prospettiva che non esiste, per esempio, per nulla nella parte sinistra del quadro.
È curioso, perché è come una stanza, ma non ci sono le prospettive.
Esattamente,
giuste, no?
Esattamente, è una stanza piena di oggetti, tutti da decodificare, e per di più appunto con questa divisione, e nella parte superiore con la notte e il giorno, e sotto con questo pavimento che da una parte c'è e dall'altra non c'è. E c'è questa poi figura meravigliosa di questa donna nuda che apre le gelosie verso questo mare siculo, e praticamente è la luce del giorno che entra, ed è quindi la speranza, e quindi è la gioventù, è tutto quanto di positivo, è la vita, è tutto quanto di positivo noi possiamo. Quindi c'è proprio questo contrasto, no, tra la morte e la vita, e c'è, che è sottolineata anche dal fatto di questa fanciulla che corre con un garofano rosso in mano, che è l'unico elemento in movimento di tutta l'opera. Fanciulla che peraltro Guttuso aveva già ripreso anche con un aquilone tempo prima. E poi sull'estrema destra ci sono tre personaggi che sono stati identificati in vario modo. In realtà l'unico che proprio si capisce chiaramente è Ermanno Sacchi, che è stato direttore Credito Varesino, amico di Guttuso, con cui appunto giocava anche lui a scopone. E poi l'altro personaggio, quello che si vede in una testimonianza, Guttuso dice che è una testa di Schiller, ma non è Schiller, cioè lui si era ispirato a questa testa che aveva visto, ma in realtà non vuole indicare questo. Un'altra
che
cosa
un
che
un mistero,
è un mistero, assolutamente, Guttuso stesso non lo spiega. Un'altra cosa che mi piace sottolineare è la presenza appunto del garofano rosso, del libro rosso che tiene appunto questo personaggio a cui accennavo adesso, e poi il quadro rosso, questa sorta di triangolo, quindi appunto il rosso dell'amore, chiaramente, no? Rosso
questo Guttuso. E poi più di 3 metri per 3 diventa veramente che riempie
ti avvolge arrivando in quella sala, che è la sala ottagonale di Villa Mirabella, la nostra sala più bella, devo dire che grazie anche al sapiente uso delle luci ti avvolge.
Arrivi,
assolutamente
completi il percorso scoprendo, rividendo un po' tutto quello che è Guttuso.
Sì, certo
bello questo personaggio, che forse possiamo accennare un po' alla sua vita. È nato in Sicilia e oltre a essersi impegnato nel mondo dell'arte ha avuto anche un impegno politico, Guttuso.
Certo, assolutamente sì, perché praticamente Renato Guttuso fu sempre vicino per ideologia al Partito Comunista, questo è arcinoto, no? Non per niente una delle sue opere più celebri nel 1972 furono i funerali di Togliatti, ovviamente, in cui lui si riprende anche più volte. Beh, addirittura antifascista, nel 1940 entra nel Partito Comunista Italiano clandestino, e poi finita la guerra entra nel Comitato centrale del partito. Grande amico, per esempio, di Pablo Neruda, quando Pablo Neruda, che fu testimone di nozze, lo ricordo, nel 1950 a Roma, con cui appunto fecero quel libro di poesie di Neruda, quindi Renato Guttuso illustrò un libro di poesie di Neruda. Neruda venne mandato via dall'Italia dal ministro Scelba, e quindi ci furono questo, come dire, a correre per fermare il treno, insomma, per fare una sorta di dimostrazione contraria a stazione Termini, e tra cui appunto in questo gruppo c'era ovviamente anche Renato Guttuso. E poi è la sua presenza a Mosca, perché nel 1972 riceve il premio Lenin per la pace, che è un premio molto importante, il suo impegno politico poi si concretizzò anche col fatto di essere eletto senatore nel PC, la prima volta nel 1976, la seconda volta nel 1979, quindi è una presenza costante e attiva.
Ci dà veramente una lettura in più di questo grande artista.
Poi lui, per esempio, lo dicevo prima, fu anche un grande notista e scrisse parecchi articoli per l'Unità, per esempio.
Ecco, quindi veramente è un personaggio che è bello scoprire proprio nel percorso che tu hai preparato. Ricordiamo, questa mostra è stata realizzata grazie alla collaborazione con la Fondazione Pellin, 21 opere sono patrimonio della Fondazione, oggetto di un comodato d'uso con il Comune di Varese, e altre 4 sono in prestito. La rassegna è realizzata con il patrocinio della Commissione Commissione Europea, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Università degli Studi dell'Insubria e gli Archivi Guttuso. È anche importante la collaborazione con l'Associazione Giovanete Storico, l'IFAI. Quindi veramente un impegno grande che avete messo in questa mostra, Renato Guttuso a Varese, che proseguirà fino al 6 gennaio 2020. Ricordiamo gli orari della mostra tutti i giorni dalle 10 alle 18, tranne il lunedì. Ci ha raccontato tante cose, grazie di essere stata con noi, Serena.
Grazie
Contini,
a voi,
curatrice della mostra, e sicuramente avrò occasione di parlare ancora di Guttuso e ritrovarci. Grazie anche agli ascoltatori di essere stati con noi. A tutti, buona giornata.